File 22, pagina 85. Continua il diavolo e l'acqua santa. Il paese, d'altronde, conduceva una lotta serrata contro gli avversari conservatori, in particolare per il loro atteggiamento da mangiapreti, che strideva con il buon accordo ricercato con i clericali. Elio, a quanto risulta, non agiva mai da mangiapreti. Non di meno, lo schieramento di cui faceva parte era storicamente connotato da un diffuso anticlericalismo, talora anche irruento e spesso, ciò che il Foglio Radicale evidenziava, di derivazione massonica, il che pareva un'ulteriore incongruenza in rapporto al clerico moderatismo. Conseguire i voti dei preti e bandire il verbo massonico, recitare a seconda che torna tutte le parti e godere di tutti i favori e troppa fortuna, si scriveva ironicamente. Nota: sindaco ed arcivescovo in Il Paese, 17 marzo 1900. Si noti che il titolo non ha a che fare con la vicenda di Morpurgo sindaco e dell'arcivescovo Berengo, bensì una polemica sorta a causa del saluto inviato dal sindaco Antonino di Prampero a Monsignor Pietro Zambullini, mentre quest'ultimo si accingeva a lasciare Udine per partecipare a un pellegrinaggio. Ma l'episodio da cui scaturì, fra l'altro, una interrogazione di alcuni consiglieri comunali, non ha in sé rilevanza in questa sede. Fine della nota. Nel 1900 a Cividale i radicali contrapposero alla candidatura di Morpurgo quella di Guido Podrecca, originale figura di giornalista, critico musicale massone e politico socialista, fortemente anticlericale, celebre all'epoca in ambito nazionale, nato a Milano da un'altrettanto singolare famiglia originaria delle valli del Natisone, sopra Cividale. Ora, se Morpurgo veniva raffigurato come privo di tutto ma carico di quattrini, figlio di una importazione che era stata imposta dalla prepotente forcaiola consunteria di Udine e troppo ricco per comprendere il bisogno del povero, Podrecca faceva invece la figura del giovane conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo politico per il suo brillante ingegno, ma senza denari. Ricco di meriti eminentemente superiori, autentico concittadino dei cividalesi, del tutto alieno dalla tentazione di divenire strumento servile dei biechi padroni, in quanto paladino di linee moderne umanitarie e attendibile fautore di un bene comune. Se poi, come era prevedibile, Elio avesse vinto, e vinse in effetti, vi sarebbe riuscito unicamente grazie a corruzioni, pressioni, servigi, appalti e soliti cavalierati. Approssimandosi le politiche del novembre 1904, il nostro indirizzò una lunga lettera agli elettori di Cividale, in cui fra le tante cose possiamo leggere: con una visione obiettiva e serena dei reali bisogni del paese, non fuorviata mai da interessi personali, ho fatto tutto quello che potevo, con rettitudine di intendimenti e di opere, perché si conciliassero la libertà con l'ossequio alle leggi e le esigenze di un bilancio in equilibrio, con tante legittime aspirazioni da appagare, e perché, con attento orecchio, si ascoltassero le voci chiedenti una pacificazione sociale e con mano amica si lenissero dolori di classi e di regioni. Nella formula «né reazione né rivoluzione» si sente a perfetto suo agio il vostro rappresentante, rifuggente così da ogni ritorno ad un passato che più non armonizzi con le necessità della vita moderna, come ad ogni moto inconsulto che ne precipiti e comprometta l'avvenire. Né reazione né rivoluzione. Era l'appunto questa sua volontà di tenersi in metà strada che gli veniva imputata tanto dalle frange radicali e democratiche del mondo liberale quanto, in misura anche maggiore, dai socialisti, i quali leggevano siffatto suo moderatismo come l'atteggiamento tipico della gente che pensa alla propria pancia. Dei greti ed egoisti, dalle abitudini fatte cristallo immobilio, di coloro che erano sempre pronti ad applaudire militari, guardie, polizia, tasse, fisco e forca. Fra costoro in primis figuravano blasonati con le palle d'oro sullo stemma, ma anche preti e massoni, i quali tutti, così denunciò, tra il 1905 e il 1907, il settimanale udinese socialista, il Lavoratore Friulano. Proclamavano libertà con l'ordine, mentre la loro vera insegna era costituita da una forca, il boia, con due aiutanti, corda e sapone. Nota. Circa la massoneria occorre osservare l'ambiguità delle polemiche che la riguardavano. I preti, come ho già avuto modo di mostrare, accusavano i liberi muratori in generale, e in particolare sia la loro commistione con gli ebrei, sia le convergenze tanto con il mondo liberale quanto con i socialisti. I socialisti, a loro volta, denunciavano i legami sotterranei fra preti e massoni e non nascondevano il loro disprezzo nei confronti delle logge. Un altro esplicito articolo che lo dimostra, Degenerazione massonica in Il Lavoratore Friulano, 20 febbraio 1909. Il prete non è più il nemico, è l'alleato fedele che deve portare alle urne il gregge incosciente a votare per il massone che prometterà di non avversare la Chiesa. Capitava però, come nel caso di Guido Podreca, che vi fossero esponenti socialisti anche di spicco che aderivano al Grande Oriente, e si potrebbe continuare. Il quadro, in definitiva, era assai ambiguo e composito. Fine della nota. Le stesse sinistre parlamentari erano ritenute dai socialisti deboli, incerte, prive della dovuta combattività, nonostante di tanto in tanto facessero la voce grossa e disponibili dopo tutto a scendere compromessi, mentre i socialisti si ritenevano gli unici capaci di una energica opera di conquista e di difesa del progresso, della civiltà, della scienza, sopra tutte le forze oscure che tengono avvinta l'umanità al passato. Nota. La gita a San Daniele, l'accoglienza, in Il Lavoratore Friulano, 9 settembre 1905. Le parole riportate nel testo sono dell'avvocato Giovanni Cossattini, illustre protagonista del segretariato per l'emigrazione e fondatore, nel 1904, della testata socialista In Considerazione, eletto deputato nel 1919, poi nel 21 e nel 24, perseguitato in epoca fascista. Fece parte del Comitato di Liberazione, CLN, provinciale di Udine, città della quale divenne sindaco nel 1945 sino al 1948. In tale veste pronunciò il discorso in onore di Elio Morpurgo, di cui ho già riferito, membro della Consulta Nazionale eletto nell'Assemblea Costituente e nel Comitato direttivo del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Fu infine senatore di diritto iscritto al gruppo parlamentare del Partito Socialista. Morì a Udine nel 1954. Fine della nota. Ma per quanto riguarda Elio Morpurgo, le polemiche più accese e dirette nei suoi confronti risalgono al 1909 e al 1913. Vediamone allora qualche esempio. Va detto per inciso che il Foglio Socialista, pur senza lanciarsi mai in campagne dirette di propaganda avversa agli ebrei, non mostrava in genere simpatia nei loro confronti, soprattutto perché si riferiva a quelli che orbitavano nelle classi sociali più alte. Quando Ugo Ancona, professore ferrarese in cattedra presso il Regio Politecnico di Milano, concorse nel 1909 alla competizione elettorale nel collegio di Gemona Tarcento, il Lavoratore ne sintetizzò così la campagna elettorale: «Io voglio diventare deputato, ho dei denari da spendere e vengo a voi per combinare un contratto. Datemi i vostri voti e io vi darò i miei denari». Quello dell'Ancona veniva dipinto come un programma né ben carne né ben pesce, progressista per i radicali, moderato per i monarchici e clericale per i clericali, presentato da un candidato ebreo disponibilissimo a far comunella con i clericali, che a loro volta non disdegnavano di prostituirsi per il dio denaro. Dopo aver rinnegato la religione di Israele ed essersi dichiarato ateo, un programma presentato peraltro da un partito di fatto inesistente, un misto di buontemponi clericali, moderati, radicali e democratici, ma di prostituzione veniva accusato lo stesso Ancona, reo al pari peraltro del suo competitore, l'avvocato e amministratore pubblico Pietro Cappellani, aderente, così diceva la stampa socialista, alla massoneria, di aver mendicato l'appoggio dei preti. L'ebreo ha promesso di rispettare la religione cristiana, si scrisse. Eloquente è anche ciò che la voce socialista espresse riguardo alla figura e all'azione politica di Elio Morpurgo, dipinto nel 1909 come ebreo, ricco, salito molto in alto nel mondo politico, per una di quelle combinazioni stranissime che sovente affliggono il paese, benché si aggiunse il connubio fra l'ebreo e l'apostolico romano, non avrebbe mai potuto conquistare l'appoggio degli onesti e dei liberi. Così, quando in una adunanza del circolo cattolico di Cividale si decise di sostenerne la candidatura, il Lavoratore denunciò la vergognosa alleanza del diavolo e dell'acqua santa. Ce lo aspettavamo. Già la religione ormai passa in seconda linea di fronte agli interessi materiali che i grandi elettori clericali possono ricavare sostenendo la candidatura a Morpurgo. Il prete a braccetto con l'ebreo è ormai un fatto tanto comune in Italia, la vergognosa alleanza del diavolo e dell'acqua santa è una cosa tanto falsa che non ci fa alcuna meraviglia di vederla effettuata anche a Cividale. Una sola raccomandazione facciamo loro: si guardino i clericali dai connubi troppo pericolosi, certe innaturali unioni saltano agli occhi anche dei più ciechi fra gli elettori e o presto o tardi potrebbero rivelare loro la tresca immonda dei loro dirigenti cattolici con gli avversari e ravvederli. E nella medesima edizione, accusando il Morpurgo di farsi complice del giogo del prete a danno del popolo e di avere sempre osteggiato la causa della classe più disagiata, il Lavoratore insistette: rappresentante del clericalismo, del militarismo e del capitalismo, i tre acerrimi nemici del progresso civile ed economico della classe lavoratrice, Elio Morpurgo, sostenuto dai preti, perché ottiene loro aumenti di congrua, li provvede di canoniche e di arredi sacri, si presenta quale signore del collegio Cividale. La settimana successiva i socialisti biasimarono una volta di più il lavorio a suon di scudi spiegato dai fautori del deputato ebreo e altre mene disoneste di quella genia di prezzolati anche nelle operazioni di spoglio delle schede. L'accusa di un gioco perverso attuato da almeno una parte dei clericali e da certi ebrei in una sorta di balletto fra agganci e prese di distanza, fra invettive e convergenze di interessi e soprattutto fra versioni e facciate pubbliche da una parte e più o meno espliciti accordi di segno diverso dietro le quinte dall'altra, rappresenta forse il nodo principale del discontinuo, sempre problematico, rapporto, innaturali unioni, se visto, diceva politicamente il lavoratore friulano, fra i due mondi. Siffatto tipo di contraddittorio per le collaborazioni ebraico-cattoliche si protrasse negli anni. In un altro contesto elettorale, quello del 1913, ancora il lavoratore dichiarò esplicitamente che i reverendi del Corriere del Friuli, tanto per salvare le apparenze, spruzzavano di tanto in tanto il loro veleno contro i fidi alleati circoncisi e, ipocritamente, come avevano fatto in un loro articolo, lanciavano l'appello «non più ebrei», proprio mentre però l'elezione degli ebrei, onorevole Morpurgo e Ancona, è dovuta unicamente alla protezione dei preti, come pure quelli dell'onorevole Herschel, ebreo e sempre circonciso, per quanto battezzato. E deve ricordare ancora Messer Crociato, le molte coalizioni, i pranzi, campane, calici e piviali, eccetera, eccetera, che i preti propagandisti hanno scroccato ai nominati deputati, che tutto sacrificano per amore della patria. È questione di pudore, ma se il pudore manca ai preti, non dovrebbe però mancare a qualche pezzo grosso dominante che, dimenticando la sua discendenza dal famoso ghetto, ostenta il suo attaccamento sincero alla religione cattolica, onde assicurarsi l'indispensabile appoggio per meglio servire il suo padrone, e non cessa di fare i capitomboli davanti la soglia della curia. Qualche mese dopo, il settimanale socialista di Udine riferì quanto sostenuto dall'Adriatico di Venezia, secondo il quale il Morpurgo, col medicare l'appoggio del partito clericale, aveva distrutto il suo splendido passato politico, correggendo in questo modo il tiro del quotidiano veneziano. Il Morpurgo è oggi quello che è sempre stato, un politico scaltro che conosce a perfezione le debolezze degli uomini e che con la sua pingue barba ha saputo tutti addomesticare, regalando piviali, campane, stendardi, croci. Per noi il Morpurgo è sempre lo stesso uomo che abbiamo combattuto per ragioni di principio e dal quale oggi pure contrapponiamo il compagno Augusto Vattolo, la cui vita è chiaro esempio di onestà politica. In un altro articoletto di 3 mesi prima, d'altronde, lo stesso lavoratore aveva definito Elio Morpurgo il deputato ideale dei clericali, che lo lasciavano in pace in cambio dei suoi molti e molti servizi. Parallelamente, rispetto alla situazione del collegio di Gemona Tarcento, dove in quel 1913 l'Ancona prevalse sul cattolico Angelo Mauri, l'organo socialista asserì: il collegio di Gemona è l'unico dei 508 collegi in Italia che ha provato troppo chiaramente di essersi venduto alla sinagoga e alla sagrestia, alla sinagoga per avidità di lucro, alla sagrestia per la grande ormai intollerabile ignoranza che lo domina. Sarà possibile la redenzione? Chi lo sa? Ad ogni modo, molta acqua dovrà passare per lavare quelle due grandi macchie. Pagina 89.